what people have to say. Better be ready for the news, kneel down and pray. Searching for answers, putting right from wrong. This time we ought to be united, one and strong. The world is spinning around, people falling on the ground. But there'll be better days ahead. Mother is screaming out for love and protection, hoping her citizens find comfort, care and joy. Lost in a world full of promises and hope, but all the trust is gone, the truth is just a dope. Gotta hold a hand, put a smile on and pretend that there'll be better days ahead. That keeps all of us going on. Better be patient, don't be ruined, but be strong. Spring is arriving, always perfect on time. Move all the clouds away, I promise we'll be fine. The world is spinning around, flowers bloom from the ground. The world is spinning around, people rising from the ground. But there'll be better days ahead.
Better Days Ahead, la voce di Vivan Buček, accompagnata dal sax di Seamus Blake, ci porta a incontrare la seconda autrice di oggi e la seconda storia legata al nostro rapporto con il corpo. Tra l'altro la canzone Better Days Ahead è un titolo che promette che verranno giorni migliori, no? E i giorni migliori sono esattamente quelli in cui spera Antonella Lattanzi, che scrittrice è anche protagonista del suo Cose che non si raccontano, un'autobiografia dei suoi anni, gli ultimi anni 4-5, passati a cercare di diventare madre. Lei spera di avere un figlio, si sottopone a procedure di fecondazione assistita e ogni volta però tutto quello che può andare male lo fa, fino a un'emorragia che rischia di portarle via anche la sua di vita, oltre alla speranza di concepirne una nuova. E quindi è tutta una vicenda che non mette in discussione solo il rapporto di Antonella Lattanzi con il suo corpo, appunto, ma a cascata il suo ruolo sociale, familiare, la costringe a rivedere le sue idee sulla famiglia, ma anche sulla fortuna, il destino, insomma, c'è davvero tanto in questo racconto che funziona come un thriller, come un meccanismo a orologeria. E spero che potremo dare almeno un'idea di quello che c'è nei prossimi 20 minuti insieme all'autrice di Cose che non si raccontano, appunto Antonella Lattanzi, in collegamento da Roma. E dunque, benvenuta da Alice, Antonella.
Grazie, sono molto contenta di essere qui.
Io vorrei, se posso davvero, ringraziarla Antonella per essere con noi, perché visto che il libro parla di una sofferenza molto personale, molto profonda, ecco, l'idea di parlarne ulteriormente dopo tutto quello che ha scritto nel libro, insomma, non è come parlare di un romanzo giallo. Ecco, posso chiederle proprio come mai lei sta accettando interviste come se questo fosse un libro normale per lei?
Ma perché, allora, il motivo per cui ho cominciato a scrivere questo libro è in realtà il motivo per cui ho cominciato a scrivere tutti gli altri miei romanzi. Cioè, c'è un certo punto, un certo momento in cui non ho nient'altro in testa che questa storia che voglio raccontare. E dopo tutto quello che mi è successo, dopo tutto il percorso attraverso cui sono passata prima di cominciare a scrivere questo romanzo, a un certo punto non potevo fare altrimenti che raccontarla questa storia, anche perché non l'avevo raccontata a nessuno, non l'avevo detto a nessuno, avevo vissuto attraverso tutte queste peripezie da sola, senza condividere niente neanche con i miei amici più cari. Adesso ne sto parlando perché è successa una cosa bellissima dopo l'uscita del romanzo, cioè che ci sono tantissimi lettori che mi scrivono e mi ringraziano, non soltanto donne, non soltanto gente che ha a che fare con la gravidanza, il diventare madre o padre, ma in generale tantissime persone mi scrivono e quindi è un modo anche di rispondere e dire che ci sono ai lettori.
Non c'è nessuno nello studio del dottoresse, solo Cinzia, la sua segretaria con cui ormai sono diventata amica. E il dottoresse che ci spalanca un sorriso e fa: "Entrate." Fuori è buio, un buio serale prenatalizio, e finalmente è prenatalizio anche per me. Brillano le luminarie dappertutto. "Stai tranquilla, Antonella," mi dice il dottoresse. Il dottoresse ha questa voce così rassicurante. Sembra sempre che mi capisca molto più di Andrea. Andrea si siede davanti alla sua scrivania. Io mi spoglio e vado nel vano dell'ecografo. Il dottoressa chiama Andrea. "Vieni, guarda anche tu." Io guardo il monitor. Il dottoressa ripete ad Andrea: "Guarda anche tu." Guardiamo il monitor. E qualcosa lì dentro c'è. Anche se io non posso sapere cosa, e nemmeno Andrea può. La faccia del dottoressa si rabbuia. "Sono due," dice. "Che cosa?" Tutta la gioia si schianta contro quello schermo. Due gemelli. In clinica mi hanno detto qualsiasi cosa contro la gravidanza gemellare. Due gemelli. Io non sono pronta. Io non posso avere due gemelli. Io devo lavorare. Come farò con il mio lavoro? Come farò con la mia vita? Giulia e Bianca hanno detto che con uno si può ancora lavorare, si può ancora promuovere il libro, ma con due? Anche secondo loro, con due non è possibile. Sono un egoista. E sono una madre degenere. Non sono felice neanche un attimo. Leggerò dappertutto di donne felicissime, estasiate per gravidanze gemellari. Io no. Leggerò dappertutto di madri che non me l'aspettavo, ma sono al settimo cielo. Sono una madre degenere. E forse non sono nemmeno una madre. Ho ereditato il gene della non maternità. Non gioisco neanche un attimo.
Entriamo dentro le atmosfere di cose che non si raccontano, il nuovo racconto autobiografico, memoir di Antonella Lattanzi, che anche nel suo libro precedente, Antonella, che era un thriller, quindi tutt'altro genere, poi era anche un romanzo, per cui una storia di invenzione, altra cosa, però anche nel suo libro precedente c'era l'idea di una madre non risolta in quanto madre, di una donna inevitabilmente sola, di un uomo incapace di aiutarla, e quindi c'era autobiografia in quello che in fondo era un thriller. Questo invece possiamo dire che sia autobiografia che però ha il ritmo e la tensione di un thriller.
È uscito quasi naturalmente, però è una cosa a cui poi ho pensato e su cui ho riflettuto molto, cioè come volevo raccontare questa storia. Questo romanzo racconta ciò che mi è accaduto davvero, e cioè prima una grandissima ricerca di diventare madre e non riuscirci in una maniera naturale in nessun modo. Poi sono passata attraverso il percorso della procreazione medicalmente assistita. E poi a un certo punto, dopo uno dei vari tentativi, un embrione si è impiantato, però si è prima duplicato e poi si è triplicato, dando luogo a una gravidanza che si chiama monocoriale triamniotica, quindi questi tre gemelli. E poi però, siccome era una gravidanza molto molto pericolosa sia per gli embrioni sia che per la madre, i medici mi hanno consigliato caldamente di fare una riduzione, cioè di ridurre da tre gemelli a due. E diciamo che in tutta questa storia poi lo 0,001% di possibilità che accadesse qualcosa di gravissimo si è sempre verificato ad ogni step e ogni volta. E quindi diciamo che poi siamo entrati nel territorio quasi dell'incredibile. E quando ho deciso di raccontare questa storia, appunto, ho deciso di affrontarla come un romanzo perché non volevo scrivere un memoir, non volevo scrivere un diario, sono una scrittrice, volevo scrivere un romanzo e quindi ho usato ciò che ho imparato in tutti questi anni di scrittura, sia narrativa sia cinematografica. Ho cercato di non sovrastare il lettore con l'emotività, con il vittimismo, con l'enfasi, ma di avere un ritmo molto serrato. Anche perché sennò sarebbe diventato uno sfogo e non era quello che volevo fare, ma creare proprio una storia, anche perché questa è una storia pienissima, ahimè, di colpi di scena.
A Natale 2020 siamo andati dalla mia amica Giulia. Vigilia insieme, lei e il suo compagno Roberto, i loro due figli piccoli. In quel momento io pensavo di avere due gemelli dentro di me. Non sono stata mai felice quel giorno. Guardavo quello che sarei diventata. Guardavo Giulia, Roberto, i loro figli e avevo terrore. Io non lo so fare, pensavo. Io non posso farlo. E allora dopo, quando è successo tutto, la voce magica mi ha detto: anche per questo te lo sei meritato. Perché invece di fare sogni felici di madri e figli e abbracci, allattamenti e passeggini, tu facevi incubi in cui perdevi il tuo lavoro. Tu dicevi: io l'allattamento no, non posso, mi devo muovere, devo poter lavorare. Perché la mattina ti svegliavi e avevi paura? Perché avevi terrore di perdere la tua scrittura? Perché non eri felice? Anche per questo, tu, per la tua incapacità di essere una madre gioiosa, anche per questo tu, te lo sei meritato.
Ancora un passo da Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi, ed è un passo in cui si sottolinea il senso di colpa che attanaglia l'autrice in questa ricerca della maternità. Antonella Lattanzi, lei dice che l'avere rinunciato a gravidanze precedenti, anche l'aver ritardato l'ultima scelta, insomma, definitiva, è stata una sua scelta dovuta all'idea che diventare madre sarebbe entrato in conflitto con la sua ambizione di scrittrice. E allora io vorrei arrivare a questa ovviamente mistica della maternità che abbiamo intorno, perché è ancora così, cioè una donna se diventa madre deve rinunciare all'ambizione.
Allora, c'è un passo in Madame Bovary di Gustave Flaubert, che è uno dei miei libri preferiti, in cui Emma Bovary è incinta. In realtà lei è incinta non tanto perché vorrebbe esserlo, ma quanto perché Charles, suo marito, vede una gravidanza come quella che Flaubert chiama la ciliegina sulla torta della sua vita. E Emma dice che desidera un maschio. Dice che desidera che suo figlio sia maschio perché l'uomo può sempre scegliere e decidere e la donna invece no. E io penso che siamo ancora un po' a quel punto della storia perché ancora oggi si pensa che quando il bambino è piccolo è della mamma. Cioè questa frase, il figlio è della mamma, la sentiamo ripetere ancora adesso. E perché se si fanno dei lavori come i miei, per esempio, quindi un lavoro che non ha la maternità, che non ha la malattia e che è un lavoro, diciamo, da freelance, non so come definirlo. È chiaro che uno sa che è completamente solo, che nessuno lo aiuterà e quindi può avere paura. E questa era un'altra cosa, appunto, che non si racconta e che io volevo raccontare, cioè che non è che una donna nel momento in cui sceglie di essere madre o vorrebbe essere madre, finisce di essere anche una persona che ha altri interessi, ma è come se ancora la società ce lo chiedesse, ma soprattutto la società non ci dà una mano a essere donne che desiderano un lavoro e donne che desiderano un figlio. Nessuno ti aiuta.
Lei parla spesso, anche nel libro, della speranza come di una vera trappola della vita, perché è molto facile scivolare dalla speranza nel pensiero magico. Ecco, se lei dovesse definire la sfortuna adesso, dopo tutta questa esperienza, come la definirebbe?
Una catena infinita di eventi che il caso collega gli uni agli altri e che a un certo punto ti sembrano non finire mai. Questa è una cosa che può succedere a chi sta vivendo un momento difficile, che sembra che veramente ci sia un accanimento dell'universo a un certo punto contro di te. Io ho scritto questo romanzo anche per far sentire meno sole le persone che stavano provando una grande sofferenza, perché ogni volta che proviamo una grande sofferenza pensiamo che nessun altro stia soffrendo come noi. Io non volevo scrivere un libro triste sulla morte, sulla disperazione, volevo scrivere un libro sulla luce, sul desiderio e sulla vita, e quindi spero che qualcuno possa trovarci questa luce dentro.
Antonella Lattanzi, lei qualche settimana fa ha rilasciato un'intervista all'edizione italiana di Vanity Fair in cui diceva che ci dovrebbe essere un'educazione al congelamento degli ovuli quando si è giovani, quando si ha 20-25 anni, così da poterli poi usare più avanti in caso, di bisogno.
Io, se qualcuno mi avesse parlato di congelamento degli ovuli al momento giusto, avrei certamente riflettuto su come fare a farlo. Quindi quello che io dico a tutte le donne più giovani di me, che mi dicono che non sono ancora sicure di quando fare un figlio, ma che vorrebbero farlo, consiglio a tutte di fare il congelamento degli ovuli, perché esiste come pratica e ti dà la libertà di cercare di fare un figlio nel momento in cui te la senti, in cui puoi farlo e non nel momento in cui devi farlo. Fermo restando che se ci si rendesse conto che è una pratica importante e necessaria per la salute della società e quindi non costasse così tanto, perché io penso che comunque questi costi, che pure non sono altissimi, per una ragazza di 20 anni sono alti e quindi, se ci fossero invece delle convenzioni sarebbe molto meglio, però sicuramente è una cosa che consiglio a tutti.
Nel libro lei si dice assoluta, convinta sostenitrice del diritto all'aborto. Eppure, nonostante questa convinzione, non riesce poi a sfuggire al senso di colpa per aver abortito. Ecco, com'è possibile che non si riesca a rimanere schiacciati da questi sensi di colpa anche nonostante le proprie convinzioni? Cioè, ci sono alcune cose che non riusciamo proprio a razionalizzare.
Io penso che sia anche questo qualcosa che ha a che fare con il modo in cui nella società viene percepito il rapporto tra identità di una donna e maternità. Perché appunto uno pensa, se una persona è favorevole all'aborto, abortisce con leggerezza. Nessuno abortisce mai con leggerezza. È chiaro che questa cosa ti rimane dentro per sempre e quindi, nonostante sia un diritto fondamentale, importantissimo, è chiaro che quando tu lo eserciti qualcosa dentro di te rimane, non si esercita per gioco o con leggerezza, appunto, un diritto così. E quindi c'è qualcosa, come diceva lei, di pensiero magico che poi ti entra nella testa e ti dice: tu hai rifiutato delle vite e adesso che le vuoi non le avrai. E anche se appunto ti sembra tutto totalmente privo di senso, c'è qualcosa dentro di te che ti dice questo, cioè razionalmente capisci che non è un pensiero appunto razionale, ma c'è qualcosa che dentro di te che va veramente oltre. Ed è una cosa che ho sperimentato anche poi con altre persone, nel senso che dopo che è uscito questo libro e i lettori hanno cominciato a leggerlo, molte persone mi hanno detto di aver fatto ricorso all'aborto e di non averlo detto a nessuno. Quindi è evidente che c'è ancora qualcosa che lega tutte queste realtà al silenzio e al senso di colpa. Grazie
Dunque, grazie mille Antonella Lattanzi, grazie davvero.
a lei.
Ricordo il libro Cose che non si raccontano è nelle librerie con l'editore Einaudi.